Veniamo da un periodo di circa 2 mesi in cui si è tanto parlato di un avvenimento che accade ogni 4 anni, cioè le Olimpiadi. E sappiamo che gli atleti, quando vanno in queste occasioni, in questi eventi di scala mondiale, non vanno proprio per divertirsi. Sì, magari si divertono pure, non vanno soltanto per partecipare, beh certo, quella è la condizione principale, ma vanno per portare a casa una medaglia e ci vanno proprio convinti. E da come ci raccontano gli atleti stessi e da quanto possiamo immaginare, per loro è un vero combattimento per raggiungere quell'obiettivo che si sono prefissati, cioè la medaglia alla fine. Ecco perché non si risparmiano di privazioni, di allenamenti, tenacia, sacrifici, stanza, perseveranza, e tutto perché? Per raggiungere qualcosa di prezioso per cui vale la pena darsi da fare. E così stamattina vogliamo insieme vedere il passo che si trova in Prima Timoteo, capitolo 6, leggeremo dei versetti 11 a 21. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio, che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù, che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. E così ho intitolato questo messaggio il combattimento in ricchezze, e vedremo 4 punti che sono il combattimento di Timoteo, il combattimento di Gesù, ricchezza da conquistare e ricchezza da custodire. Siamo giunti alla fine della lettera che Paolo scrive a Timoteo, e in cui abbiamo visto la cura e l'amore che l'Apostolo dà verso questo ragazzo, di cui non conosciamo l'età, ma sappiamo essere molto giovane. E la giovane età non ha impedito però a Paolo di dargli un incarico così importante come di formare la Chiesa di Efeso, che abbiamo già detto che è una città molto particolare, molto promiscua, piena di gente che andava e veniva. Un giovane che, come leggiamo il verso 11, Paolo non sdegna di chiamare uomo di Dio. Uomo di Dio, che bello questo attributo, vero? E nell'Antico Testamento questo attributo era relegato generalmente ai profeti o comunque a personaggi importanti che dovevano svolgere dei compiti importanti. Ma come spesso capita, se non sempre, nelle lettere di Paolo alla fine lui fa importanti raccomandazioni e istruzioni, dà istruzioni in modo molto stringato poi alla fine, quasi come se fosse finito il tempo. E una curiosità di questa lettera è che quando sembra finire con un amen, c'è finita la lettera, ecco che troviamo una postilla, quasi come se si fosse dimenticato di aggiungere qualcosa. È ancora un ultimo insegnamento, un'ultima raccomandazione che Paolo va a fare verso questo ragazzo, Timoteo. Così vediamo il primo punto, il combattimento di Timoteo. Rileggiamo i versetti 11 e 12. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Sappiamo che Paolo, quando scrive questa lettera, ma soprattutto la seconda, sa di essere alla fine della sua corsa. Così, Dio piacendo, nelle prossime settimane vedremo come lui parla del buon combattimento, facendo dei riferimenti allo sport. Quindi sa cosa vuol dire combattere. Ma combattere contro chi? Al verso 12 lo definisce combattimento della fede. Ovviamente non è la fede ad essere l'avversario, ma è il nemico per eccellenza, il diavolo. Ma a volte siamo anche noi stessi un nemico. C'è una volontà interiore che non è dettata dallo spirito, che vuole in qualche modo riaffiorire, riemergere e avere tutto comodo, senza creare problemi. E a volte la nostra stessa pigrizia, che non ci fa andare avanti in quella direzione che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Ma andiamo per ordine. Comunque, al versetto 11 inizia per ma. E sappiamo che quando troviamo il ma in un brano, specialmente quelli di Paolo, c'è qualcosa che segue e che contrasta quanto appena detto in precedenza. E il quanto appena detto si trova proprio nei versetti precedenti di questo brano, nello specifico nei versetti 9 e 10, che abbiamo visto la scorsa settimana, no? E che comunque andiamo a rileggere. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Quindi a contrastare questo, Paolo dice a Timoteo di fuggire. Prendi distanza, allontanati. E cosa devi fare? Ricercare, combattere per qualcos'altro. E l'elenca. La giustizia di Dio ovviamente. Applicarla nei nostri rapporti con il prossimo, chiunque esso sia. Quindi imparare quello che Dio vuole che noi facciamo verso il prossimo. Applicare questa giustizia di Dio. Pietà. Essere pii vuol dire mettere in pratica l'amore di Dio, quell'amore, essere puri, mantenersi puri. Fede, non c'è molto da spiegare se non quello di ricercarla, di chiederla a Dio e soprattutto di metterla in pratica. Amore, l'amore di Dio. Più volte abbiamo detto che noi dobbiamo agire con quell'amore che Dio ci dà, quindi essere noi quei canali di Dio dal quale parte l'amore e va verso gli altri, quindi non certo i nostri sentimenti, che possa essere ingannevoli. Costanza, che è sinonimo di continuità, perseveranza, non stancarsi mai. Perché al momento in cui cedi, ecco che l'avversario è pronto ad intervenire. E continuando quindi con la similitudine dello sport, se si sta fermi, ci vuole molto di più per recuperare, vero? Chi è atleta qui lo sa. Mansuetudine, ultima ma non per ultima, avere atteggiamenti che il mondo non detta, quindi reagire alle provocazioni in modo pacato, mite, e non essere noi dei provocatori a nostra volta, per primi. Quindi questo elenco deve caratterizzare il profilo di ogni cristiano, e non soltanto quello di Timoteo. Ognuno di noi deve quindi affaticarsi per ricercare e praticare ogni singolo elemento che abbiamo appena enumerato. Il tutto accompagnato dalla fede. Che se non c'era quel mordente della fede, possiamo fare ben poco, magari quello che facciamo lo facciamo anche male. Abbiamo già detto che tipo di combattimento è stato chiamato, a quale tipo di combattimento è stato chiamato Timoteo. Il comandamento che dice Paolo, afferra la vita eterna, non implica qualcosa da conquistare con i propri sforzi, perché sappiamo bene che la vita eterna è per grazia. Ma quello che vuole dire Paolo è di fare propria la salvezza, magari ritornare con il pensiero a quel giorno in cui si è realizzata la salvezza nella propria vita, almeno averne sempre con sé la consapevolezza, capire, ricordare dove saremmo oggi noi se Dio non fosse intervenuto nella nostra vita. Rimanere attaccati a quella promessa di Gesù per eccellenza. Qual è la promessa? Che chi è di Lui sarà sempre con Lui. Rimane attaccato a Lui. E ricordarsi poi, ecco, parla di testimonianza di Timoteo. Si sono fatte molte ipotesi a quale testimonianza Paolo si stesse riferendo. Molto probabilmente quella del battesimo. E penso che sia anche per ognuno di noi, no? La testimonianza che maggiormente ha dato peso alla nostra vita è quella del battesimo, perché c'erano delle persone davanti a noi, amici, conoscenti, che hanno ascoltato quello che Dio ha fatto nella nostra vita, come è cambiata, come Dio ha trasformato la nostra vita. Quindi la nostra testimonianza però non deve essere legata a un momento particolare della nostra vita, ma ci deve accompagnare ogni giorno. Dobbiamo sempre essere pronti a dare la nostra testimonianza quando ci viene chiesta. Passiamo al secondo punto, che è il combattimento di Gesù. Noi leggiamo i versetti 13 a 16. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede: ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abbia una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Prima che noi avessimo potuto fare qualsiasi combattimento, Gesù ha fatto il combattimento per eccellenza. E non solo per se stesso, per raggiungere il suo obiettivo, ma un combattimento che sarebbe valso per ognuno di noi, per la sua grazia. E ovviamente non è il combattimento che vediamo stamattina che Timoteo, a cui Timoteo era stato chiamato. Ubbidire alla volontà del Padre ha portato Gesù a delle vere e proprie sfide, rinunce, sacrifici, fino ad arrivare al sacrificio per eccellenza che noi tutti conosciamo e che ancora stamattina abbiamo ricordato col pane e il vino. Poi inizia con la definizione di Dio, una delle tante che troviamo nella parola, ma questa è particolare perché dice di Dio che dà vita a tutte le cose. Ed è bello perché questo Dio non si è limitato, tra virgolette, solo, tra virgolette, a dare vita a questo universo, a dare l'attimo di inizio a suo tempo. Ma lo fa ancora, ancora segue. Ci sono delle filosofie, anche delle dottrine che dicono che Dio ha dato l'input all'universo, ha messo la carica come un orologio e l'ha fatto andare per conto suo. No, questo non è quello che dice la parola di stamattina. E soprattutto dà una vita speciale. La vera vita. A chi? A coloro che credono in Lui. Leggiamo che ci ha vivificati da morti spirituali, spiritualmente, a vivi in Lui. Leggiamolo in Colossesi 2,13. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati. Ma poi parla di Gesù e in particolare della sua testimonianza stavolta. Ricorda a Timoteo una particolare testimonianza che si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, dal versetto 33 a 37, un episodio abbastanza famoso che vogliamo rileggere. Pilato dunque rientrò del pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo di tuo oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Così Paolo ordina a Timoteo di essere irreprensibile, senza macchia. È un bel impegno, per tutta la durata della sua vita praticamente, fino al ritorno di Cristo, se avesse avuto modo di vederlo, e sappiamo che non è stato così. Quindi è finché Timoteo non si fosse presentato davanti al Signore Gesù personalmente. Paolo vuole sottolineare la perseveranza che dovrà sostenere Timoteo, ma soprattutto gli ricorda di quale Dio stava parlando, un Dio che si manifesterà con tutta la sua maestà. Paolo in qualche modo voleva dare uno scorcio del regno dei cieli a Timoteo, fargli immaginare di come sarebbe stato quel giorno, di come valeva la pena assistervi, stando però dalla parte giusta, quella dei salvati e non dei perduti, quella dei vincitori in Lui, e non dei perdenti. Per tutto questo Paolo ha una spinta di lode e di riconoscimento verso questo Dio che ha appena descritto. Vuole ben focalizzare nella mente di Timoteo di quale Dio si sta parlando. E la stessa cosa vuole fare con noi stamattina. Terzo punto. Rileggiamo i versi da 17 al 19. Ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Come anticipavo prima, quando sembra che la lettera sia finita con un amen, ecco che Paolo torna a dare istruzione. Stavolta esamina i ricchi, ricchi credenti, ricchi. Ricordiamo che essere ricchi non è un peccato. Il peccato può scaturire nel modo in cui si usano le ricchezze, nel modo in cui si mettono da parte le ricchezze e nel modo in cui ci si pone davanti. Ricordiamo anche che la ricchezza può alimentare l'orgoglio, la potenza, specialmente se si attribuisce solo a se stessi il merito di averla conquistata. Paolo avverte di non riporre la speranza nelle ricchezze, anche perché, come lui precisa, dice che sono incerte, oggi ci sono, domani non si sa. Ma questo era un avvertimento che Gesù disse molto prima di lui. Leggiamo in Luca, al capitolo 12, i versetti da 15 a 21. Poi disse loro, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita, non è che se la può comprare. E disse loro questa parabola, la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, e gli ragionava così fra sé, che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quella che hai preparato, di chi sarà? Che fine farà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. In chi dice Paolo allora di riporre le proprie speranze? Ovviamente in Dio. Come lo definisce? Che è comunque colui che può arricchirci di ogni cosa e di goderne, in modo sano, legittimo, contenuto. E invece ricomanda ai ricchi, e non solo a loro, questo vale per tutti, di arricchirsi di opere buone, pronti a donarle a chi ne ha bisogno, attenti ai bisogni degli altri, e non soltanto i propri. John Wesley, che è il padre del metodismo, disse, fa tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi, ovunque ti è possibile, tutte le volte che puoi, a tutte le persone possibili, finché puoi. Beh, è un po' quello che troviamo scritto in Ecclesiaste, al capitolo 9, versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Ed è proprio nel dare che si fa il vero tesoro che non si consuma. E anche qui Paolo ribadisce ciò che aveva detto Gesù qualche decennio prima. Leggiamolo in Matteo, un altro passo famoso, capitolo 6, versetto 19 a 20. Non fate i tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fate i tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Non solo è la giusta ricchezza da perseguire, ma anche il migliore investimento, perché non c'è svalutazione e che nessuno può togliercela, quando si dice l'abbiamo messo in banca, la banca dei cieli. Quarto punto, la ricchezza da custodire. Vediamo ancora, cioè rileggiamo di nuovo i versetti da 20 a 21. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Anche Timoteo è ricco, forse non lo sapeva fino allora. È custode di un deposito. E di cosa si parla? Beh, si evince da quello che si dice dopo. Si parla della sana dottrina, quella che da sempre cercano di mettere in discussione, cercano di attaccare. Discorsi che può fare l'uomo, ricordiamoci che siamo ad Efeso, particolarmente influenzata dall'ellenismo, cioè quella cultura, quella filosofia pagana, greca. Bella da sentire, tuttora si sente, ancora leggiamo, no? Apprezzata da tutto il mondo conosciuto allora, ma vuota, vuota la definisce Paolo. Specialmente se paragonata alla ricchezza del Vangelo. Allora ecco che oggi, più di allora, si vuole distorcere questa dottrina. Si vuole corrompere questo deposito prezioso. È per questo che tutti noi siamo chiamati a difenderla quando si presenta l'occasione. Coloro che non lo fanno, non gli importa niente, si allontanano dalla fede. Non ripongono più le speranze nella parola, ma sui loro ragionamenti o su quelli degli altri che sposano in qualche modo, fanno propri. Quindi una scienza artefatta che non mette Dio nei discorsi. Miracolosamente, veramente un miracolo come la parola, che è stato il libro più attaccato, bruciato in tutti i secoli, si sia conservato intatta ed è arrivata a noi intatta in tante copie. È stata addirittura messa all'indice dei cosiddetti cristiani. Quindi il problema non è il testo che abbiamo fra le mani, ma la dottrina che se ne trae, che si tenta di distorcere, di corrompere. E la scienza, quella vera, non va contro la parola di Dio, anzi la conferma. Anche lì tanti tentativi di portare avanti teorie date poi per scienza, quando invece non è stata ancora provato niente, non c'è nessuna certezza di queste teorie, però è già stata fatta passare come scienza. Combattiamo per tutta la durata della vita, da quando nasciamo, usciamo dal ventre di nostra madre e affrontiamo il mondo esterno, fino a quando moriamo. Dobbiamo affrontare la dipartita, sempre se ne siamo coscienti. Ci sono due tipi di combattimento, almeno si può fare questa classificazione. Da una parte i combattimenti cui siamo costretti a svolgere, andare avanti giorno per giorno, affrontare quelle difficoltà, quelle prove, malattie, disgrazie che ci capitano, il nostro malgrado. Dall'altra parte sono i combattimenti che noi vogliamo affrontare per raggiungere degli obiettivi che ci siamo prefissati. Posto di lavoro, carriera, acquisto di qualcosa di importante, sfide varie, che sono comunque legittime. Ora, siano in un caso che nell'altro, la differenza la fa nel modo in cui noi vogliamo affrontare i nostri combattimenti. Immaginiamoci che dobbiamo affrontare un incontro di box, ci mettiamo i guantoni e dobbiamo lottare per vincere. Immaginiamoci che al nostro fianco c'è uno più forte di noi, che è disposto a combattere per noi, sapendo di poter vincere, ma che alla fine il titolo ce lo dà a noi, la ricompensa ce la dà a noi, e cioè, te la do a te. Che fareste? Beh, ecco che questa è la realtà in cui si trovano i figli di Dio. La persona a fianco a noi è proprio Dio, che vuole combattere al posto nostro. Quindi possiamo scegliere di combattere noi e prendere pugni col rischio di perdere, oppure far combattere colui che può vincere. Un'altra cosa che dovremmo considerare è per che cosa stiamo combattendo. Questo è il secondo caso in cui siamo noi che vogliamo combattere la nostra battaglia. Non è sbagliato combattere per una posizione lavorativa o sociale migliore, non è sbagliato combattere per comprare una casa, fare sacrifici. In ogni caso abbiamo un obiettivo da raggiungere. Allora la domanda da farsi: vale la pena darsi da fare per qualcosa che oggi c'è e domani non si sa? E combattere solo per questo? Vediamo ancora intorno a noi, fratelli e sorelle in Cristo, combattere per qualcosa che necessariamente finirà. Magari siamo io o te a fare questo. E magari lo fanno nel modo giusto anche, no? Chiedendo preghiere a Dio di combattere per loro. Ma mi domando, quanto può intervenire Dio in questi casi? Io non ho una risposta. Sicuramente una risposta nel caso in cui combattiamo per il regno di Dio. Lì sì che sicuramente il Signore benedice. E questo è il combattimento giusto che abbiamo esaminato stamattina, a cui è stato chiamato Timoteo. Poi ci sono casi in cui facciamo qualcosa per Dio, essendo sicuri che sia la cosa giusta da fare, ma non è la volontà di Dio per noi, almeno non adesso, non in quel momento. Ma questo è un altro discorso ancora. Quindi, dov'è la chiave? Beh, facendo un po' i conti, direi proprio quella di domandarci se quello per cui stiamo combattendo e come lo stiamo affrontando dà la gloria a Dio. È per la gloria di Dio. Ma questo riguarda ogni altra cosa, non soltanto i combattimenti così come abbiamo espresso stamattina. Infatti leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questi insegnamenti così attuali, oggi forse più di un tempo, perché siamo attratti da tante cose, tanti obiettivi che questo mondo quasi ci impone di dover conseguire, ma sappiamo che sono come paglia che si brucia, e davanti a te, Signore, queste opere saranno esaminate. Alcune saranno bruciate appunto e altre saranno prese in considerazione. Noi vogliamo lavorare per quelle opere per cui tu dirai ben fatto. E così, Signore, vogliamo individuare, sappiamo che tu ce le metti davanti. Noi vogliamo individuarle anche per quello che noi possiamo fare in preghiera, avendo fede che tu ci accompagnerai in questo percorso. Aiutaci, Signore, per quello che ci si mette davanti. Lo vogliamo vedere con occhi nuovi, così come Paolo suggeriva, anzi ordinava a Timoteo. Aiutaci in questo, nel nome tuo santo. Amen.
Grazie Marcello per quello che ci hai comunicato da parte del Signore. Vogliamo veramente chiedere al Signore di darci